Parto dalla tregua di Primo Levi. Michele Fusello, al sassofono. Un applauso,
grazie.
Il mattino ci portò i primi segni di libertà. Giunsero evidentemente presentati dai russi, una ventina di civili polacchi, uomini e donne, che con pochissimo entusiasmo si diedero ad armeggiare per mettere ordine e pulizia tra le baracche e sgomberare i cadaveri. Verso mezzogiorno arrivò un bambino, spaurito, che trascinava una mucca per la cabeza. E ci fece capire che era per noi che la mandavano i russi. Così abbandonò la bestia e fuggì con balena. Non saprei dire come il povero animale venne macellato in pochi minuti, spettrato, squartato, e le sue spoglie si dispersero per tutti i recessi del campo di concentramento di Auschwitz, dove si annidavano ancora, per fortuna, alcuni superstiti. A partire dal giorno successivo vedemmo aggirarsi per il campo altre ragazze polacche, pallide di pietà e di ribrezzo. Ripulivano i malati e ne curavano alla meglio le piaghe. Accesero anche in mezzo al campo un enorme fuoco che alimentavano con i rottami delle baracche sfondate e sul quale cucinavano la zuppa e i recipienti di fortuna. Finalmente, al terzo giorno, si vide entrare in campo un carretto a quattro ruote, guidato festosamente da Janker, uno Haftling. Era un giovane ebreo russo, forse l'unico russo tra i superstiti, in quanto tale si era trovato naturalmente a rivestire la funzione di interprete e di ufficiale di collegamento con i comandi sovietici. Trasonò gli schiocchi di frusta. Annunziò che aveva incarico di portare al lager centrale di Auschwitz, ormai trasformato in un gigantesco lazzaretto, tutti vivi tra noi, a piccoli gruppi di 30 o di 40 al giorno, a cominciare dai malati più gravi. Era arrivato un degelo che da tanti giorni temevamo. E da misura che la neve andava scomparendo, il canto si mutava in uno squallido acquitrino. I cadaveri e le immondizie rendevano irrespirabile l'aria nebbiosa e molle. Né la morte aveva cessato di mietere. Morivano a decine i malati nelle loro cuccette fredde. E morivano qua e là per le strade fangose come fulminati, superstiti più ingordi. I quali, seguendo ciecamente il comando imperioso della nostra antica fame, si erano rimpiazzati delle razioni di carne che i russi, tuttora impegnati in combattimenti sul fronte non lontano, facevano irregolarmente per venire al campo, talora poco, talora nulla, talora in folle abbondanza. Ma di tutto quanto avveniva intorno a me, io non mi rendevo conto, non mi rendevo conto che in modo saltuario e indistinto. Pareva che la stanchezza e la malattia, come bestie feroci e vili, avessero atteso in agguato il momento in cui mi spogliavo di ogni difesa per assaltarmi alle spalle. Giacevo in un torpore febbrile, cosciente, solo in mezzo assistito fraternamente da Charles, e poi tormentato dalla sete, degli acuti dolori delle articolazioni. Non c'erano medici né medicine. Avevo anche male alla gola e metà della faccia mi si era gonfiata. La pelle si era fatta rossa e ruvida e mi bruciava come per una ustione, fosse soffrivo di più malattie ad un tempo Quando venne il mio turno di salire sul carretto di Yankel, non ero nemmeno più in grado di reggere i piedi. Fui issato sul carro da Charles e da Arthur, insieme con un carico di moribondi, da cui non mi sentivo molto dissimile. Era giù che ho vicinato, e Ciro era basso e fusco. Mentre il lento passo dei cavalli di Yankel mi trascinava verso la lontanissima libertà, sfilarono per l'ultima volta sotto i miei occhi le baracche dove io avevo sofferto, dove ero maturato, la piazza dell'appello su cui ancora si ergevano fianco a fianco la forca e un gigantesco albero di Natale, e la porta della schiavitù su cui vane ormai ancora si leggevano le tre parole di tutta la nostra derisione. Arbeit macht frei. Il lavoro rende liberi. Grazie. Quegli uomini parlavano, erano due comandanti partigiani, due comandanti diversi da loro, avevano, ed è questo il peso della resistenza, avevano due culture, due idee diametralmente opposte, ma erano lì, insieme, e percorrevano lo stesso sentiero che Italo Calvino ha chiamato il sentiero dei nidi di ragno. 1947, una delle pagine più straordinarie della letteratura del Novecento, Italo Calvino. Camminano soli per la montagna Puglia diretti da un altro accampamento. Ti sei convinto che è uno sbaglio, Kim? Dice Ferriera. Intanto Kim scuota il capo. No, non è uno sbaglio, dice. Ma sì, fa il comandante. È stata un'idea sbagliata la tua di fare un distaccamento tutto di uomini poco fidati, di sfidati, con un comandante meno fidato ancora degli altri. Ma vedi quello che rendono. Se noi dividevamo un po' qua, un po' là in mezzo i buoni, era più facile che poi alla fine rigassero dritti. Kim continua a mordersi i baffi. Per me, dice, questo è il distaccamento di cui sono più orgoglioso. Ci manca poco che Ferriera prenda la sua canna e alza gli occhi freddi e si gratta la fronte. Ma Kim, quando la capirai che questa è una brigata d'assalto, non un laboratorio di esperimenti. Capisco che avrai le tue soddisfazioni scientifiche a controllare le reazioni di tutti questi uomini, tutti in ordine come li hai voluti mettere, il proletariato da una parte, i contadini dall'altra, poi i sottoproletari come li chiami tu, i rapinatori. Il lavoro politico che tu dovresti fare, mi sembra, sarebbe di mettere tutti mischiati, di dare coscienza di classe a chi non ce l'ha. E raggiungere questa benedetta unità senza contare il rendimento militare, poi. Kim, in quel momento ha difficoltà ad esprimersi, scuote il capo. Storie, dice, storie. Gli uomini combattono tutti, c'è lo stesso furore in loro, cioè non lo stesso, uno ha il suo furore, ma ora combattono tutti insieme, tutti ugualmente uniti. Poi c'è dritto e c'è pelle, tu non capisci quanto loro costi, bene anche loro lo stesso furore. Basta un nulla per salvarli o perderli, questo è il lavoro politico, dare loro un senso. Quando discute con gli uomini, quando analizza la situazione, chi mette l'elemento chiaro, dialettico? Ma parlargli così a quattro occhi, per fargli esporre le sue idee, c'è da farsi vincere le vertigini, Ferriera vede invece le cose più semplici, più esplicative. Diamogli questo senso allora, cazzo, parliamogli un po'! Come dico io però. Chi si soffia le baffi e dice, ma questo non è l'esercito. Vieni da dir loro, questo è il dovere. Tu non puoi parlare di dovere qui, non puoi parlare di ideali, patria, libertà, comunismo. Non ne vogliono sentire parlare di ideali. Gli ideali sono buoni tutti ad averli, anche dall'altra parte ne hanno di ideali. Vedi cosa succede quando quel popolo estremista comincia con tutte le sue prediche. Li tirano contro, lo prendono a botte. Perché non hanno bisogno di ideali, di miti, di evviva da gridare, qui si combatte e si muore così, senza gridare prima. E perché allora? Ferriera sa perché combatte, tutto è perfettamente chiaro in lui, tutto è militarista, tutto è chiaro, preciso. Vedi, dice Chino. A quest'ora i distaccamenti cominciano a salire verso le postazioni in silenzio. Domani ci saranno morti e feriti, loro lo sanno. Che cosa li spinge a questa vita? Cosa li spinge a combattere? Dimmi. Guarda, ci sono i contadini, ci sono gli abitanti di tutte queste montagne, per loro è già più facile. I tedeschi bruciano i loro paesi, portano via le mucche. È la prima guerra umana, la loro, la difesa della patria, della loro casa. I contadini hanno una patria. Così li vedi con noi, noi altri, vecchi, giovani, con i loro fucilacci, i cacciatori di fustagno, paesi interi che prendono le armi. E noi difendiamo la loro patria, loro sono con noi. E la patria diventa un ideale sul serio per noi. Li trascende. Diventa cioè la stessa cosa nella lotta. Loro sacrificano anche le case, anche le mucche, pur di continuare a combattere. Per altri contadini invece la patria rimane una cosa egoistica, casa, mucche, raccolto, e per conservare tutto diventano spie, fascisti. Interi paesi sono nostri nemici, poi ci sono gli operai. Gli operai hanno tutta la loro storia di salario, di scioperi, di lavoro, di lotta, gomito a gomito, sono una classe di operai. Sanno che c'è del meglio nella vita, che si deve lottare per questo meglio. Hanno la patria anche loro, la patria anche da conquistare, combattono qui per conquistarla. Ci sono gli stabilimenti giù nelle città che saranno loro e vedono già le scritte sui capannoni, bandiere alzate sulle ciminiere. Ma non ci sono sentimentalismi loro, capiscono la realtà e il modo di cambiarla. Poi c'è qualche intellettuale, qualche studente, pochi qua e là, con delle idee avanzate in testa, vaghe, spesso storte. Hanno una patria fatta di parole, sghembi, è tutto il più di qualche vitro, ma combattendo. Troveranno che le parole non hanno più nessun significato e scopriranno nuove cose nelle lotte degli uomini, combatteranno così, senza farsi troppe domande, finché non cercheranno delle nuove parole. E ritroveranno quelle antiche, ma cambiate, con significati insospettati. E poi chi c'è ancora? Ci sono i prigionieri stranieri scappati dai campi di concentramento, venuti con noi, quelli che combattono per una patria vera, una propria patria, è una patria lontana che vogliono raggiungere, che è patria appunto perché è lontana. Ma capisci che questa è tutta una lotta di simboli? E che uno per uccidere un tedesco deve pensare non a quel tedesco, ma a un altro, con un ciocco di interposizioni da slogare il cervello in cui ogni cosa o persona diventa come una sorta di ombra cinese o forse come una sorta di mito. Ferriera dice alla barba bionda e non vede nulla di tutto questo. nulla, nulla di tutto questo. Non è così, dice, non è così, continua Kim. Lo so anch'io, non è così. Perché c'è qualche cos'altro comune a tutti, un furore, il distaccamento del dritto, un ladruncolo, i carabinieri, i limiti, i borsalieristi, i girovaghi, gente che si accomoda dentro nelle piaghe della società e si arrangia in mezzo alle strutture, che non ha niente da difendere, niente da cambiare, che non ha niente da perdere, oppure tarati fisicamente o fissati, oppure fanatici. Un'idea rivoluzionaria, loro non può nascere legati come sono alla ruota che li macina. Oppure nasce una storta figlia della rabbia, dell'umiliazione, come negli sprolochi del cuoco estremista. Perché combattono allora? Non hanno nessuna patria, né vera, né inventata. Eppure tu sai che c'è coraggio, che c'è furore anche in loro. E l'offesa della loro vita, il buio della loro strada, il sudicio della loro casa, le parole oscene imparate fin da bambini, la fatica di dover essere per forza cattivi. E passo il muro, un passo falso, un impennamento dell'anima, e ci si trova dall'altra parte, come pelle, dalla brigata nera, a sparare con lo stesso furore, con lo stesso odio, contro gli uni o contro gli altri. Fa lo stesso. Italo Calvino. Oh, qua c'è una storia bellissima, perché questa è una storia scritta da un grande uomo che era fuggito dall'Italia e che poi è ritornato poco prima della sua morte, si chiamava Luigi Meneghello, e che ha scritto dei libri bellissimi come Libera Nostra Malos, ma anche questo libro stupendo chiamato I Piccoli Maestri. Ecco, I Piccoli Maestri è veramente l'essenza della resistenza, secondo me, perché I Piccoli Maestri, Meneghello ci ricorda una cosa fondamentale, cioè ci ricorda che un gruppo di intellettuali, diciamo, di studenti che potevano tranquillamente passare indenni, diciamo, dal periodo del 43 in poi, potevano tranquillamente farla franca senza grandi problemi, imboscandosi magari da qualche parte, non conoscevano niente della guerra, non sapevano che cos'era una pistola, non sapevano che cos'era un imboscato, un rastrellamento, non sapevano come funzionava il vecchio schioppo del 99, non sapevano che cos'era un mitragliatore, uno Sten, niente. Però avevano un'idea, che era quella che il nostro paese non poteva essere andare in mano ai tedeschi e bisognava liberarlo. E allora, in modo anche abbastanza rappazzonato, finiscono in montagna, e quello che adesso vi leggerò è un passo in cui lui per la prima volta, lui comunque il suo gruppo per la prima volta affronta il rastrellamento, cioè i tedeschi e i fascisti normalmente dal basso, diciamo, quindi dalle pianure, andavano a cercare i partigiani stringendo nel cerchio delle zone in cui loro pensavano in cui ci fossero, e tutti quelli che trovavano sostanzialmente erano partigiani, secondo loro. Quindi in questa logica fecero anche stragi terribili come quelle di Sant'Anna di Stazzema, di Mazzabotto, stringendo il cerchio dei partigiani, trovarono invece poi le case dei civili e trovarono poi invece le case delle persone comuni, e quindi molti vennero uccisi e trucidati anche soltanto perché si trovavano lì o anche perché avevano dato da mangiare ai partigiani. Questo è Piccoli Maestri, Luigi Meneghello, un grande intellettuale che ha vissuto in Gran Bretagna per molti anni e che è ritornato in Italia qualche anno fa e poi è morto recentemente Lui ci crede. Poi tutto avvenne a scatti, come delle scene staccate di un film. Improvvisamente ci sono delle voci sul monte molto vicino, Dante infila la carta d'identità sotto la pietra. Meccanicamente gli altri lo imitano, abbiamo le spalle voltate a nord, la faccia al monte. Siamo sparsi sul terrazzino e siamo fermi. A destra, un po' più in alto di noi, compare una fila di giovanotti che camminano con circospezione. Arrivano da dietro il monte, hanno già occupato un quarto del paesaggio della nostra destra. Hanno elmetti in color verde. Si sentono parole in italiano e in dialetto, in veneto. I giovanotti hanno un'aria imbelle. Un'aria nostrana dell'altipiano di Asiago. È incredibile che vogliamo ucciderci, occorre uno sforzo disgustoso per convincerci. Sono inginocchiato sotto un muro e faccio segno a Lorenzo dietro a me di togliere la sicura del fucile. Dante alla mia destra e un po' più avanti, la fila dei giovanotti sta passando a qualche decina di metri, ma si sente che ce ne sono tante altre, il monte è tutto scalpicciato. Ecco l'ultimo momento allucinato di immobilità. Le frasche dei nostri buchi frusciano. Eccoci in piedi, ecco il primo sparo ammortizzato dall'avviso militare di cui viene deposto, per così dire, a mano. Io e Dante diciamo, via, via, via! Avevo indosso scarpe basse da città perché giorni prima uno mi aveva messo gli scarponi ad asciugare troppo vicino al fuoco, in modo che quando furono asciutti la suola era praticamente scomparsa e restava soltanto la parte alta. Così, siccome avevo nel sacco anche le mie scarpe da città, sapete quelle da damerino, mi ero messo queste. Vi do un consiglio. Sono pessime quelli da stare la mente. In un attimo ne avevo persa una, poi mi venne in mente di buttare via anche l'altra. Avevo rimesso il parabello in sicura perché si cadeva molto rimbalzando giù per i dirupi. Non c'è altro modo per scendere in fretta da questo punto della colombare. La costa è fatta di cenci e di terrazzini con pini radi e multibughi. Ed è tutta incisa dai camminamenti, le minacce e le trincee dell'altra guerra. Il primo salto mi portò a tu per tu con la testa di un giovanotto con l'elmetto verde che era venuto avanti strisciando sul terrazzino. Era un ragazzino, aveva una faccia spaventata da recluta come la mia, pareva un po' più vecchio di me. Gli puntai stizzosamente la canna del parabello sulla faccia. E invece di sparare fece un gesto come per spaventare una gallina. Non fu per pietà, ma per un diverso impulso banale e invincibile. Forse ho fatto male. In ogni modo lui ritirò la testa, trisciandoli indietro, e io ripresi a saltare. A raccontarla questa scena viene lenta. Il ritmo vero era come quello delle giostre. Una grande onda di energia ritmata, confusa. Si sentiva esclamare e frusciare da tutte le parti, che gli spari parevano esclamazioni, del resto c'era messo a esplodere un po' tutto, cioè, esplodeva il paesaggio, esplodevano i nostri stessi movimenti, si cadeva, si andava a finire in piedi, in ginocchio, contro rocce buche, si sentivano le proprie parabole intrecciarsi con quelle di alcuni compagni, poi allontanarsi, tornare insieme. Per un tratto mi trovai tra Mario e Renzo sfilando contro un bastione. Io dissi, abbiamo scarse probabilità di vivere ancora. Queste osservazioni. Normalmente sono sempre sbagliate, loro infatti non dissero nulla, si andavano abbastanza tranquilli, perché mobili ottivi, poi li persi di vista. Ora ero ai piedi della costa, ero su un tavolato in falso piano ed ero solo. Le spalle non le notavo, invece notavano dei piccoli scatti secchi, vedevo i rametti dei muchi attorno a me staccarsi dalle piante con curiosi saltelli. Facevano un rumorino minuto isolato dal resto, ed ecco cominciai a notare i gattini che mi rincorrevano con una incredibile ferocia, pareva che si lacerassero in aria sopra il sedere. Sapevo benissimo che cos'erano, ma ero impreparato per il senso rivoltante di ribrezzo che ispira la percezione della loro velocità. Si sentiva il filo lungo a cui erano attaccati e lo strappo bestiale quando mi passavano vicino. Ero in mezzo ad una fascia di questi figli. Andavo verso nord, senza più correre, sentivo sparare anche davanti a me, ma lontano. Ad un certo punto, oltre un piccolo rialto, i gattini non c'erano più e neanche i rametti che volavano in aria. Era come quando si gioca a nascondersi da bambini e praticamente stanno per trovarti. C'è un momento in cui tutto ti pare già accaduto e resta soltanto la probabilità di rivederlo in modo meccanico. Aspettavo nel mio nascondiglio, guardando questa tessura, pensando: Cristo, come mi sento solo. Così passò il tran-tran della mattina, poi mi accorsi che le voci dei fascisti erano andate via. E anche il protrudio a piccolo trotto ora passava qualche isolato, sempre a piccolo trotto, mettendo fuori una mano. Ci sarebbe potuto fargli perfino lo sgambetto. E tutto un tratto mi venne in mente un concetto incredibile. Vuoi vedere che non mi trovano più? E provavo un certo sollievo bestiale ad una punta di sdegno. Che pagliacci, pensavo. Sono peggio di noi. Ora mi infastidiva l'idea che mi trovassero per sbaglio. E pensai di chiudere la fessura con una pietra. Ce n'era una grossa per terra. Riassicurai la bomba a mano e la presi in bocca per il manichino. Poi sollevai la pietra sopra la testa e la appoggiai contro il rovescio della fessura, poi mi sentì comico e rimisi la pietra per terra. Avevo un libretto nella tasca della giacca e vedi che c'era luce sufficiente per leggere. Era Il viaggio sentimentale. Da una parte l'inglese e dall'altra l'italiano. La prosa era nervosa, da destra che a sinistra il racconto era leggero. Per un pezzo si sentirono ancora spari, in principio pensavo, questo sarà Dante, questo Renzo. Poi quando li ebbi sistemati tutti non ci pensai più e continuai a leggere fino a sera. Rodino fu ucciso quasi subito, dopo la costa tocca al pianoro. Lo trovarono poi con il maglione sforacchiato e il viso sfigurato dalle mille pedate. Grazie. Luigi Medeghello, il rastrellamento della Capriano. Di Alba, che è l'unico momento, diciamo, di gioia. Il resto è battaglia dove si muore, dove si muore, dove non c'è pace. E questo libro è un libro postumo, perché è la somma di tutta una serie di cose che Peppe Fenoglio aveva scritto, quindi non è un libro come I 20 giorni della città di Ada, che fu il primo libro che Fenoglio scrisse, che in fin dei conti era una sorta di cronaca di una battaglia avvenuta tra l'ottobre e novembre del 1944, dove in tutta la pianura padana, in tutto il nord del paese, era completamente occupato dai nazisti e dai fascisti. E a un certo punto però, per una serie di motivi, nelle Langhe, sulle colline delle Langhe, alte e basse, arrivano migliaia di persone, sono persone che vengono in molti dal vecchio esercito italiano, che non esiste più dopo l'8 settembre, e si mischiano tante altre persone, a tanti studenti, operai, che decidono di andare appunto alla macchia e si uniscono a queste bande, così venivano chiamate. Due sono i gruppi, diciamo, organizzati di partigiani nelle Langhe, che sono i comunisti delle Brigate Garibaldi e i badogliani, quelli col fazzoletti rossi e quelli col fazzoletti azzurri. C'è questa scena anche dal partigiano Giovanni, anche nel film, bellissimo film di Guido Chiesa, in cui appunto i partigiani si prendono Ada, anche sapendo che poi i fascisti tedeschi sarebbero tornati e se ne sarebbero ripresa quella città, ma c'è questo via e vai, no? Diciamo, i partigiani con il fazzoletto rosso e azzurro, e questo proprio per farvi capire ciò che dicevo all'inizio, che la resistenza è stato un bene comune, che quindi, diciamo, non era una lotta di parte, anche nei momenti di guerra, anche più duri, le bande, i gruppi collaboravano tra loro, pur mantenendo la loro autonomia, pur mantenendo i loro ideali, che erano differenti, e anche il loro modo di vedere ciò che sarebbe stata poi l'Italia dopo. È chiaro che un liberale pensava in un modo, un comunista pensava in un altro, un socialista in un altro, ma comunque c'era veramente, come dice il comandante Kim nel libro di Calvino, lo stesso furore, cioè la stessa battaglia, lo stesso ideale di battaglia. Il Partigiano Johnny è una delle opere più belle che poi, diciamo, in qualche modo Fenoglio ha scritto, perché sono tanti piccoli ritagli, tanti pezzi che poi sono stati messi insieme magistralmente da Lorenzo Mondo dopo la morte di Beppe Fenoglio, avvenuta nei primi anni 60. Alcune cose che voglio dire su Beppe Fenoglio è: portate i vostri bambini, i vostri ragazzi, i vostri amici dalle parti di Alba, perché ad Alba c'è un parco che non vedete. Però se andate all'APD e chiedete, diciamo, tendono a nasconderlo. Tant'è che io e Michele Fusello e Gaetano Liguori abbiamo messo insieme uno spettacolo sui 20 giorni della città di Alba 2 anni fa, e siamo andati praticamente in giro per l'Italia. L'abbiamo fatto in diverse parti d'Italia, ma l'abbiamo fatto in tutte le parti tranne ad Alba, per cui la situazione è abbastanza complicata ad Alba. Però se voi andate ad Alba trovate ancora la casa di Beppe Fenoglio, trovate per esempio tutta una serie di luoghi dove ci fu la battaglia di Alba, a San Casciano. Questa mattina non vi racconterò la battaglia di Alba perché è lunga, e invece vi racconterò la parte finale di questo Partigiano Johnny, che è il momento in cui Johnny muore, ed è il finale, diciamo. Il finale di questo libro finisce con una sospensione, non si dice mai che Johnny muore, però lo capisci perché la guerra finisce soltanto 2 mesi dopo a questa battaglia. Però è un pezzo straordinario di letteratura di resistenza, il Partigiano Johnny, Beppe Fenoglio. Passa in testa, tira 10 all'ora. passa in testa. Johnny eseguì e in un minuto le sue gambe già pistonavano freneticamente. Con la travolgente sensazione del terreno che gli sfuggiva sotto i piedi con una guida di velluto, condusse così per un paio di chilometri già in vista al paese di Valdivilla. Si è volto giusto un attimo e vide dietro di sé Tarzan e Settimo, che lo seguivano bene. Pierre che scampava a mezza corsa e dietro la colonna già tutta granata. Penetrarono nel paese pochi e tremuli individui che avvisarono che i fascisti si erano fermati un po' per sosta, un po' per riposo. In uno slargo fangoso si vedevano bene le impronte delle piastre dei mortai riposate. Un uomo più calmo degli altri scosse la testa al loro piano e profetò che a parer suo non li avrebbero mai raggiunti. E a quest'ora gli ultimi fascisti avevano già valicato la cresta di San Maurizio e stavano profondamente scendendosene su Santo Stefano in Belpo. Ma Pierre gridò di marciare avanti e Johnny ripreso quel passo omicida, ogni tanto voltandosi a guardare dietro la colonna sempre più frazionata. Qualcuno fermo e il mucchio di ghiaia piegato e scoppiato. Pierre galleggiava ancora su quei marosi di frattura e di sfinimento. Così Johnny, Bracid, ma ciò più forte al cuore. Dopo l'ultima curva apparve la sommità della collina, idilliaca, anche sotto quel cielo severo e nella sua griglia parolità. A sinistra stava un crocchio di vecchie case temperiate, appoggiate l'una all'altra come per mutuo soccorso contro gli elementi della natura e la stregata solitudine dell'alta collina, a destra della strada. All'altezza delle case stava un povero camion a gassogeno con barili di vino sul cassone. Johnny rallentò e sospirò, tutto parendogli sigillare. La speranza e l'inseguimento, il segnale per il ritorno a mani vuote. Si voltò e vide serrare sotto mozziconi sulla colonna. Tutti spisonomiati e apnezzati dalla marcia. Quando una grande e complessa scarica dalle case fulminò la strada. E Johnny si tuffò dentro nel fosso a sinistra. Nel durare di quella interminabile salva. Così atterrò nel fango, illeso, e piantò la faccia nella mota viscosa. Si era appiattito al massimo della più vicino a loro e non più di 50 passi. Era vicino da quelle case che vomitavano fuoco. E arrivò un primo martellare di fucile semiautomatico ed egli urlò facendo bolle nel fango, poi tutta un'altra serie di rengi ed egli scudava come un serpente moribondo, poi il semiautomatico ranged altrove ed egli sollevò la faccia e si stormò il fango dagli angoli. Sette giaceva stecchito sulla strada. Con il fuoco d'urla esplosero subito alle sue spalle. Certo i compagni si erano disposti sulla groppa della collina alla sua sinistra e il Brenner frullava contro le finestre delle case, l'intonaco saltava come un lavoro d'artificio. Tutto quel fuoco e tutto quell'urlio lo ubriacò mentre si apprestava l'azione ad occhi aperti. Si sterrò dal fango e tese le braccia alla proda erta e montuta per inserirsi dentro, ficcandosi dentro nella battaglia, nel mainstream del fuoco. Fece qualche progresso grazie ai cerchi d'erba che resistevano al peso e alla trazione. All'automatico rivenne su di lui e gli parve di vedere l'ultimo suo colpo insinuarsi nell'erba vischiosa come un serpe grigio. Così lanciò la presa e ripiombò dentro nel fosso. E allora che vide il fascista segregato e furtivo, sorpreso dall'attacco in un prato oltre la strada, con una mano teneva il fucile e con l'altra si reggeva i calzoni e spiava il momento buono per ripararsi con i suoi dentro nella casa. L'uomo spiava e poi si rannicchiò. E si raddrizzò scuotendo la testa alla situazione. Johnny afferrò lo stemma, ma appariva malfermo, inconsistente, una banderuola, segnamento, anziché una foggiata massa di acciaio. Poi l'uomo balzò oltre il fossato e Johnny sparò tutto il caricatore. L'uomo cadde di schianto sulla ghiaia, ma dietro Johnny altri partigiani gli spararono crocifiggendo. Johnny soffrirò di stanchezza e di pace, la raffica era stata così rapinosa che Johnny aveva sentito quasi l'arma involontarsi dentro nelle mani. Ma ora i fascisti non paravano più sulla corriera, ma rispondevano quasi tutti al fuoco repentino e maligno che quei partigiani avevano aperto dalle toccare. I fusti vennero crivellati, il vino spillò come sangue sulla strada. Poi dalla casa dell'ufficiale fascista, barcollandosi, fece sulla porta, comprimendosi il petto con ambo le mani, ed ora le spostava per tenere nuovamente ovunque riceveva una nuova pallottola. Gridando, barcollò fino al termine dell'aia, in faccia ai partigiani, mentre da dentro gli uomini lo chiamavano angosciati, e poi alla fine cadde come un palo. Ora la montagnola gridava, il fuoco generale. Johnny smise di cercare il fucile di Franco e tornò a carponi verso Pierre. Gridava ai fascisti di arrendersi, a Johnny di ritirarsi, mentre inseriva nel MAS l'ultimo caricatore. Ma Johnny non si ritirò, stava tutto stralito, inginocchiato nel fango rivolto alle case, con lo stemma spallato e le mani guantate di fango con erba infissa. Arrendetevi! Urlò Pierre con una voce di pianto. Non li avremo, Johnny, non li avremo! Anche il breve, l'ultimo frullo, soltanto un semiautomatico, pareva inesauribile. Il range preciso, meticoloso, letale. Pierre si buttò a faccia nel fango e Tarzan lo ricevette in pieno petto, stette fermo per sempre. Johnny si calò tutto giù, sgusciò sul suo fucile, ma in quella scoppiò un fuoco di mortai lontano, tentativo, solo un tizio ad avvertire i fascisti dei rivi tra i partigiani della disfatta. Dalle case i fascisti urlarono in trionfo, vendetta, la curva, l'ultima del vertice, apparve un primo canno al cerchio di fascisti urlanti e gesticolanti. Così Pierre bestemmiò per la prima e l'ultima volta in vita sua e s'alzò intero e diede il segno della ritirata. Altri camion apparivano in serie dalla curva e ancora qualche corpo sperso di mortaio. I partigiani evacuavano la montagnola lenti come intontiti, sordi agli urli di Pierre. Dalle case non sparavano più, tanto erano contenti e soddisfatti della liberazione. Johnny si alzò col fucile di Tata ed il semiautomatico. 2 mesi dopo la guerra era finita. Grazie. Dedicato a Tarzan e a Seppo. Partigiani uccisi a Cuba. Grazie. Fusello, Cassotto, Lele Ture, Italo Calvino, Luigi Meneghello, Pepe Canoio, Primo Levi. Grazie. La prossima settimana a Renato Sarri.